Good evening, everybody.
Bene, piacere, buon pomeriggio, un piacere per me essere ancora con voi. Ora noi esseri umani siamo davanti a una sfida incredibile in questo secolo. È una cosa senza precedenti in tutta quanta la storia degli esseri umani. Infatti, molte persone in questa comunità scientifica di cui faccio parte ci dicono che per la prima volta, veramente per la primissima volta nella storia, la nostra specie forse è davanti o sta affrontando una possibile estinzione. È veramente molto difficile capire quella che è l'enormità di questa grande idea. In effetti la maggior parte di noi vanno avanti con il business as usual, i nostri affari di ogni giorno. Però, signori, cari amici, le specie arrivano ma se ne vanno. E sappiamo appunto che noi siamo la più giovane delle specie su questo pianeta. Questo vuol dire che non abbiamo garanzie. Ora, questo grande festival della filosofia parla di cervello di noi esseri umani, della nostra mente, di come utilizziamo noi la nostra conoscenza. E quindi quello che vorrei parlarvi oggi è il fatto che bisogna veramente ripensare al modo in cui noi pensiamo, e bisogna farlo in modalità fondamentale. In effetti abbiamo meno di una generazione di tempo per andare a sviluppare una consapevolezza globale, ovvero cominciare a pensare in qualità di unica famiglia umana. Ebbene, questa corsa verso la globalizzazione è critica, bisogna capirla e combatterla per quanto riguarda il futuro della nostra sopravvivenza. Se infatti noi non arriviamo alla linea finale, al traguardo, potremmo veramente essere nei guai. Si tratta effettivamente della fine della grande era dell'energia. Quando infatti le generazioni future guarderanno e si ricorderanno di noi, forse l'unica traccia che avranno di noi a livello veramente di report geologici sarà tutta quanta l'anidride carbonica che avremo generato nella nostra era, noi e tutti quanti voi. E tutto quanto ormai gira attorno al petrolio, perché praticamente utilizziamo fertilizzanti, pesticidi, sono derivati dal petrolio, così come la plastica, i materiali di costruzione, i prodotti farmaceutici e tutti quanti i nostri computer, il trasporto, la luce, il riscaldamento, tutto quanto deriva dal petrolio, piuttosto che dal carbone, ma anche dal gas naturale, il metano. Ebbene, tutta quanta l'economia del pianeta è così, tutta l'economia si basa su queste energie. Bene, oggi ci troviamo davanti a una grande scelta, è una sorta di tramonto di questo regime dell'energia, e visto che entriamo all'interno di questo tramonto, entriamo anche nella nostra distruzione. Abbiamo infatti quattro grandi crisi che sono davanti al nostro pianeta. Tutte queste quattro crisi sono collegate alla fine dell'era del petrolio. È il cambiamento climatico da una parte, il riscaldamento globale. Abbiamo quindi l'indebitamento del terzo mondo che aumenta sempre di più, perché c'è un aumento dei prezzi del petrolio, del metano sui mercati mondiali, un aumento dell'instabilità politica nei paesi che producono il petrolio, ad esempio del Golfo, e poi anche la prospettiva di questa fine della disponibilità di petrolio. Ebbene, queste quattro cause sono anche quattro crisi e saranno quelle che forse distruggeranno la nostra specie. Ora io devo ragionare appunto di riscaldamento globale, oppure di parlare di che sfida abbiamo davanti. Allora, il riscaldamento globale è in effetti una sorta di bolletta che dobbiamo pagare. Non è una metafora, è qualcosa che dobbiamo pagare. In effetti siamo arrivati dall'era giurassica, abbiamo bruciato, consumato quantità incredibili di petrolio, di carbone, di gas naturale. Abbiamo creato una incredibile civiltà. Questo riguarda il 20-30% di noi esseri umani su questo pianeta. Abbiamo rubato energia. Ma adesso tutta l'energia che abbiamo generato come prodotto secondario, cioè l'anidride carbonica, sta strozzando l'atmosfera. Quando quindi il sole arriva sul nostro pianeta c'è riscaldamento, ci sono delle strati di aria molto calda e di nuovo appunto il metano piuttosto che degli altri acidi. Questo vuol dire che ci riscaldiamo come superficie della Terra sempre di più e non c'è via di fuga. Quanto grave è la situazione? Io non credo che noi esseri umani abbiamo veramente capito l'enormità di ciò che sta accadendo in questo nostro piccolo pianeta Terra. In effetti il Consiglio e i vari leader politici, i governi e i vari leader del nostro mondo fatto di business, di aumentare i loro negoziati, di capire quello che sta succedendo, e forse non lo stanno capendo né loro né noi. Nello scorso mese di gennaio, ad esempio, le Nazioni Unite hanno creato un panel intergovernativo, e questo panel, quindi questo gruppo, ha realizzato, lo sapete bene, in un report sul cambiamento climatico. Si è parlato con tantissimi diversi rappresentanti di altrettanti paesi, mai si era scritto un report a riguardo così lungo, e ciò che hanno detto era veramente negativo, terribile. Questo vuol dire ad esempio che il fatto di continuare a bruciare dei carburanti e fossili, non lo possiamo più fare, c'è troppo metano, troppi elementi e gas di scarico nel cielo, c'è troppa anidride carbonica, così tanto che alla fine di questo secolo, e parlo con voi qui più giovani di me, dovremmo vedere un aumento del livello di temperatura sulla crosta terrestre di qualcosa come 3 gradi in più, e potremmo fare molto peggio. Sicuramente non avremo meno di 3 gradi di aumento, a meno che non ripensiamo alla nostra vita, al nostro modo di vivere, e questo deve essere messo in prospettiva. Attenzione, quindi una temperatura aumenterà di 3 gradi, a meno che questo piccolo pianeta, entro la fine del secolo, non possa fare qualcosa, ovvero possa veramente capire cosa sta accadendo alla nostra temperatura, quella superficiale. Dovremmo tornare a pensare a ciò che è successo nel Pliocene, una fauna diversa, una flora diversa, insomma una terra diversa. Ebbene, gli scienziati ci dicono, ad esempio, quanto segue, cioè se la temperatura, ad esempio, aumentasse di 2 gradi, 2 gradi e mezzo, attenzione, potremmo fare peggio, ma addirittura con soli 2 gradi, 2 gradi e mezzo, potremmo perdere qualcosa come un terzo, addirittura il 50%, qualcuno dice più del 50% di tutte quante le specie di vita vegetale, animale, sulla Terra, e magari arriveremo all'estinzione in questo secolo, forse al prossimo. Quindi bisogna veramente mettere questo discorso in prospettiva. Solamente in generale 5 modalità, se volete, di estinzione biologica nei 450 milioni di anni di vita del pianeta Terra, solo 5 modalità di estinzione. Ogni volta che la vita è stata cancellata dal nostro pianeta è successo appunto una di queste cause, e ogni volta ci sono volute 10 milioni di anni, ripeto 10 milioni di anni, per ripristinare la perdita che c'è stata a livello biologico e non solo. Ora noi siamo esseri umani, moderni, siamo però su questo pianeta solamente da non troppi millenni, ragionando bene, e quindi un nulla rispetto alla vita del pianeta. Un aspetto problematico di questo report delle Nazioni Unite è che noi veramente non abbiamo capito la velocità di modifica e cambiamento climatico. In effetti questo secondo report, in cui si parla di riscaldamento globale, gli scienziati dicono che potremmo addirittura constatare qualcosa come un arresto, una impossibilità di veder nevicare non solo sulle Alpi, sugli Appennini, ma anche sull'Himalaya. Il terzo report, un aggiornamento, ci sta dicendo che potrete non nevicare più sulle montagne più alte del pianeta Terra nei prossimi decenni. Il secondo report ci dice che potremmo constatare un'attività di grandi uragani nell'area del Golfo, dall'America Centrale, in Messico, nei Caraibi. Adesso gli scienziati ci stanno addirittura dicendo che abbiamo raddoppiato purtroppo l'intensità degli uragani di categoria 4 e 5, vi ricordate Rita, vi ricordate Katrina, vi ricordate cioè gli esempi che sono già qui con noi di riscaldamento globale. Avete già saputo cosa vuol dire inondazioni qui in Europa, sappiamo cosa vuol dire siccità in Africa, e adesso speriamo ciò che succedendo all'Artico. Gli scienziati dicono che entro il 22° secolo ci potrebbero essere addirittura uno scioglimento dei ghiacciai, anche dei ghiacci dei due poli, praticamente totale. Questo potrebbe accadere nel 2030-2040, sono solo fra 30 anni, signori, parliamo di 30 anni, questo vuol dire che vedremo affogare gli orsi polari. Ora cerchiamo di capire qual è l'impatto di queste previsioni. Se vogliamo capirlo, bisogna dire appunto che, come dire, la cosa più negativa che abbiamo fatto noi esseri umani è proprio tutto ciò che abbiamo fatto che ha creato il surriscaldamento globale. Abbiamo fatto purtroppo tutto questo in meno di un secolo, e se ci pensiamo veramente rimaniamo senza respiro. Il cambiamento del clima, la fine dell'era del petrolio, piuttosto che i prezzi incredibili del petrolio, questo è un termine petrogeologico se volete, questo vuol dire che praticamente stiamo terminando quelle che sono le riserve di petrolio, è un termine particolare americano che le grandi aziende petrochimiche utilizzano per farci capire che stanno finendo le risorse, e quando appunto finiranno queste riserve finirà la nostra era del petrolio, perché nella seconda parte di questa curva di picco dei prezzi, i prezzi saranno assolutamente impossibili da pagare, quindi tutto sarà finito. Quando sarà quindi questo momento di picco a livello di petrolio, se avete letto appunto il mio libro L'economia all'idrogeno, nel capitolo 2, non faccio altro che passare tra ottimismo e pessimismo sulla data presunta di questo esaurimento delle risorse. C'è chi dice 2030, qualcuno si spinge fino al 2032. I pessimisti, ma sono alcuni dei migliori geologi al mondo, qualcuno ci dice no signori, le nostre simulazioni computerizzate ci dicono che del picco lo raggiungeremo nel 2010, forse se va bene nel 2020. Avete visto cosa è successo in Messico qualche anno fa, e quindi il Messico ha scoperto che nel 2010 finirà o avrà capito quali sono tutte le riserve di petrolio. Non so chi abbia ragione, non so se hanno ragione i pessimisti o gli ottimisti, ma questo non fa comunque la differenza. Stanno solamente, come dire, litigando su 10 o 20 anni, ovvero questo picco delle riserve sarà il 2010-2020, c'è chi dice 2020-2025, ma comunque 10-20 anni per cambiare tutto il regime energetico, così bisogna chiamarlo, tutto il modello economico del pianeta, che è una piccola finestrella su noi umanità, una piccola finestrella temporale per cambiare il nostro modo di vita. E alla conclusione appunto di questo report intergovernativo ci siamo sentiti dire che abbiamo addirittura solo 7 anni per creare la famosa roadmap, quindi il programma che ci possa portare a utilizzare meglio l'energia nei prossimi anni, e non ci possiamo permettere di fare nessun errore, un errore costerebbe 10 anni. Ora tutto questo richiede in effetti il fatto di potersi concentrare, di metterci veramente la nostra mente, la testa, il cervello che abbiamo, ovvero sviluppare una consapevolezza e coscienza globale. È un rapporto che deve nascere ed essere condiviso non solo in questa piazza, ma anche tra tutti noi, genitori e figli. Ora, nel giorno in cui, nel momento in cui non avremo più carburante, avremo comunque delle alternative, sì certo, qualche riserva in Canada ancora del carbone, ma sono le cosiddette energie sporche, ovvero energie che se utilizzate o bruciate generano ancora più anidride carbonica. Anche qui in Italia so che si parla di risorse alternative piuttosto che di metano o anche di carbone, perché siamo veramente disperati, siamo così limitati a livello temporale davanti a noi, a livello di nostra immaginazione. Faremo veramente una corsa per andare a creare qualche nuova energia e trovare quindi la soluzione per poterci essere ancora fra qualche anno, e dobbiamo continuare a parlare di possibilità di estinzione. Se non ci comportiamo in questo modo, allora non ci meriteremo di rimanere su questo pianeta. Io so che non vi piace sentire questa frase, ma bisogna pronunciarla. Noi, come esseri umani, siamo semplicemente una metà dell'1%, quindi in totale lo 0,5% della biomassa animale sulla superficie della Terra. È solo questo che siamo. Ora stiamo utilizzando, noi, 0,5% della biomassa, una elevatissima percentuale di quella che è l'energia della fotosintesi, e questo purtroppo contro gli animali o le piante. Tutto ciò non è sostenibile. La grande rivoluzione economica della storia, o meglio diverse grandi rivoluzioni, quelle veramente grandi, hanno luogo quando accadono due cose. In primo luogo ci deve essere una modifica fondamentale del modo in cui usiamo l'energia, il pianeta. E la seconda condizione è una modifica particolare del modo in cui noi comunichiamo gli uni con gli altri per poter capire come utilizzare l'energia. C'è un nuovo regime di comunicazione, un nuovo regime di energia. Questo momento deve convergere, e sono questi veramente i punti fondamentali che fanno la storia di noi esseri umani. Hanno veramente cambiato l'equazione umana, hanno cambiato quella che è la nostra coscienza, consapevolezza, la nostra cognizione. Sono queste le condizioni che cambiano l'approccio alla conoscenza, ovvero la narrativa umana. Condivido subito con voi un esempio a riguardo. Torniamo ai giorni dell'università e cerchiamo di ricordarci quando magari andavamo a leggere della civiltà, non so, del Medio Oriente. La prima civiltà utilizzava la cosiddetta agricoltura idraulica, ovvero le dighe, i canali, i piccoli bacini. Questo vuol dire che hanno catturato l'energia del sole all'interno delle piante. Ebbene, questa energia all'interno dei cereali è diventata veramente l'energia principale. Era la fotosintesi del sole che si trasformava in energia. Certo, era complicato, dovevano veramente avere una grande vision, dovevano pensare a come organizzare se stessi, a come lavorare, a come scavare canali, a come creare dei granai, dei depositi e creare dighe, molto complicato. Questo richiedeva una nuova modalità di comunicazione per gestire la nuova energia, per gestire cioè la nuova comunicazione, che sicuramente era la scrittura, questa tecnica per facile. Dove c'è stata la più grande sfida della civiltà contadina, agricola? Sicuramente nei grandi paesi che sono diventati grandi anche nei nostri giorni, l'India, la Cina, dove hanno creato, inventato la scrittura, la puntiforme, la cuneiforme. Ebbene, quello è stato l'inizio della rivoluzione agricola. Ha cambiato la consapevolezza, la coscienza. Abbiamo cambiato quindi la coscienza anche mitologica del fatto di potersi riunire. Siamo passati a una coscienza teologica, quella cioè di una civiltà e civilizzazione agricola. Facciamo riferimento alla cognizione e anche alla conoscenza in un modo diverso, dalla mitologia alla teologia. In the modern age, Nell'era moderna, infatti, il Goldenberg appunto e Gutenberg insieme hanno creato quello che è il sistema di stampa, che praticamente conosciamo anche oggi. La stampa è diventata veramente il veicolo di comunicazione, che è quello che è riuscito a convergere assieme al nuovo regime energetico, ovvero il carbone. Il carbone, ovviamente, assieme al vapore, ovviamente l'effetto Watt, quindi il motore che utilizza questo tipo di energia. Grazie a questo motore è cambiato il nostro ritmo, la nostra velocità, i nostri flussi, un'incredibile densità di scambio fra le persone, morale, una nuova energia. Bene, tutto questo richiede un'agile modalità comunicativa per organizzare il tutto in forma scritta. In effetti non avremmo potuto organizzare la prima rivoluzione industriale semplicemente con un sistema del tipo codice, no, troppo lento. Nel XX secolo, ecco quindi la comunicazione basata sull'energia della prima modalità, il telegrafo e poi il telefono. Tutto ciò è convertito, si è messo assieme al sistema ad esempio di combustione, ai motori a combustione, tutto ciò per creare la seconda rivoluzione industriale, cioè l'inizio dell'era del petrolio. Un effetto moltiplicatore peraltro per tutti il XX secolo questo. E perché vi dico questo oggi pomeriggio proprio qui a Modena? Semplicemente perché abbiamo avuto una incredibile, grandissima rivoluzione della comunicazione negli ultimi anni. La elettronica della seconda generazione, la nuova comunicazione, tutto ciò quindi era centralizzato, però dall'alto verso il basso, l'approccio era top down. Il secondo evento, la seconda generazione, è invece flat, piatto, distribuito, il famoso open access, l'accesso aperto a tutti, ovvero internet. Questo vuol dire quindi satellite, wireless e anche wifi come tipologie di comunicazione. Questo vuol dire che abbiamo cercato di capire quello che è il sistema nervoso centrale di noi miliardi di esseri umani, siamo tutti interconnessi. Possiamo quindi riuscire a aumentare anche la produttività, dobbiamo modificare l'educazione, la formazione, l'istruzione, anche l'intrattenimento, il divertimento, ma questo è solo l'inizio di una rivoluzione, quella della comunicazione distribuita. E questo è contenuto nel capitolo 2 del mio libro, è veramente molto molto importante per il futuro della razza umana. Noi infatti siamo solamente all'inizio, nelle fasi iniziali, in questo momento, della convergenza, della rivoluzione della comunicazione distribuita. Faccio riferimento al software e anche alle telecom, all'interno di un nuovo regime energetico, ovvero delle energie distribuite. È così che voglio chiamarle. Cosa sono? Noi sappiamo cosa sono le energie basate magari sul petrolio, piuttosto che sul gas naturale, piuttosto che l'uranio. Queste sono le vecchie energie, perché in questo caso appunto sono sporche, certamente non le volete, come dire, nel vostro giardino, giusto? Le vogliamo nascondere da qualche parte, vogliamo nascondere le scorie. Servono degli investimenti militari, geopolitici, che vengono prese queste scelte poi dall'elite. Tutto ciò è centralizzato, solamente dopo distribuito. Cosa sono invece le energie distribuite? Sono energie che noi troviamo veramente nel nostro quartiere, quindi faccio riferimento ai pannelli solari, al fotovoltaico, all'energia eolica che abbiamo già, al fatto di riciclare i rifiuti, piuttosto che i rifiuti che vengono generati dai boschi, dalle foreste, il legno, piuttosto che l'energia idroelettrica dalle piccole dighe, e di nuovo l'energia delle centrali mare motrici, quelle che sfruttano il movimento ondoso, cioè le maree. Ora l'Unione Europea, la vostra Unione Europea, veramente la vostra grande Unione Politica Europea, è diventata veramente la prima grande superpotenza al mondo. È stata la prima a fare un benchmarking del 20% di tutta quanta l'energia d'Europa. Questo 20% dovrà essere rinnovabile, è una scadenza, che si è una promessa che si è presa all'Unione Europea e dobbiamo raggiungere questo obiettivo nel 2020. Questo fa riferimento quindi a non dimenticare gas, solare, uranio. Ebbene, queste energie distribuite, perché è così che devono essere chiamate, saranno conservate, immagazzinate sotto forma di idrogeno. Questo vuol dire che l'idrogeno, lo sapete bene, è il cosiddetto endgame, il nostro gioco finale, la scelta, la scommessa finale per noi e per i vostri figli. L'idrogeno è infatti l'elemento base dell'universo, la famosa H, questa è la base delle nostre cellule, della nostra esistenza. Se utilizzate l'idrogeno per creare energia elettrica o in generale energia, abbiamo solamente due elementi di scarto: acqua purissima eccezionale, che possiamo addirittura bere e utilizzarla per il riscaldamento, e sicuramente non sporchiamo, non inquiniamo. Questo quindi è la modalità giusta per andare a conservare tutta quanta la nostra energia. non è solamente il solare, solamente l'eolico. Noi possiamo sistemare, possiamo accantonare e immagazzinare questa energia. Fate riferimento a quello che può accadere nei prossimi 30 anni con questa scoperta, addirittura energia delle nostre navicelle spaziali grazie alle fuel cell, all'idrogeno. Adesso bisogna però sognare meno, portare questa energia che utilizziamo già per le nostre navicelle spaziali, per lo shuttle, bisogna portarle qui, sulla superficie del nostro pianeta, ovvero creare un pianeta che è quello del post-uranio. Allora, questa rivoluzione comunicativa come si collega alle energie rinnovabili, cioè alle energie distribuite? Ebbene, io sono venuto, se fossi venuto, meglio ancora a Modena, proprio qui davanti a voi 20 anni fa, e ricordo che 20 anni fa magari voi stavate già guardando così qualche piccolo schermo, delle piccole grandi catene televisive, insomma un'informazione molto centralizzata. Ripeto, se fossi stato qui 20 anni fa, vi avrei potuto dire: signori, vi tornerò a parlare fra 20 anni. Fra 20 anni voi avrete tutti voi, giovani, meno giovani, un apparecchio in tasca elettronico, trasferirete dei testi, manderete un messaggio, vedrete, se volete, un miliardo di persone, e lo farete in pochi secondi. Cosa mi avreste risposto, signori? Ebbene, adesso invece voi avete molto molto più potere e potenza nelle vostre tasche rispetto a queste nuove energie, rispetto magari ai nuovi sistemi, Wikipedia, Google, Linux. Ebbene, la comunicazione distribuita, ripeto, l'energia dell'idrogeno, queste nuove cellule che appunto vengono alimentate con l'idrogeno, che riescono quindi a farci accantonare la nostra energia. Possiamo accantonare, grazie all'idrogeno, tutte le varie fonti di energia rinnovabile, quella che arriva dal sole, dal vento, piuttosto che dalle maree. Ebbene, è ciò che avrei potuto dirvi 20 anni fa. Quindi ripeto, milioni e milioni di queste cellule, di questi sistemi che riescono a immagazzinare energia rinnovabile. Ora, una di queste cellule è praticamente uguale alle cellule del computer. Col computer noi generiamo le informazioni, fatte bene, con una cellula appunto di carburante, ovvero di idrogeno, noi diventiamo una utility, non tanto le varie utility che abbiamo qui a regione, in questo paese, ma noi siamo la utility, il produttore di energia di noi stessi. Ogni piccola media azienda, ogni piccola media impresa, ogni grande azienda, bene, tutti quanti noi potremmo disporre di questo idrogeno, questo per le nostre vetture, per le moto, per i nostri camion, tutti diventeremo delle piccole centrali di produzione di energia. Questo vuol dire che tutti noi saremo in grado di generare, ripeto, tutti noi, la nostra energia, così come siamo in grado di generare la nostra informazione. E cosa facciamo con l'energia che ci rimane, che non ci serve? Ebbene, la possiamo mandare in rete, la condividiamo con gli altri, la metteremo su una sorta di rete elettrica peer-to-peer, cioè da condividere con i nostri pari, con gli altri cittadini. Questo vuol dire che avremo la possibilità di utilizzare le stesse tecnologie, rispetto, stesse tecnologie che sono state create a Silicon Valley pochi anni fa, poche decine di anni fa. Ci sarà una grande rete di distribuzione dell'energia in questa regione, in Italia, in Europa, e potremo distribuire tutto. Sarà la cosiddetta interrete o intergriglia, ovvero una griglia che è uguale a quella che ci permette di produrre oggi e scambiare informazione. L'IBM sta già facendo un test delle smart grid, delle cosiddette griglie e reti intelligenti. L'hanno già fatto in Oregon, negli Stati Uniti, quest'anno so che lo stanno per provare in Germania. Questo vuol dire distribuire energie rinnovabili, tutte quante immagazzinabili grazie all'idrogeno. È la terza rivoluzione industriale. Tutto ciò sarà veramente molto potente, avrà un impatto incredibile nel XXI secolo, tanto quanto ha avuto impatto la stampa assieme all'invenzione del treno, poi la ferrovia, poi il carbone, poi il vapore. Sarà un venire insieme di tanti diversi tipi di energie. Tutto ciò però sarà immagazzinabile, fattibile grazie all'idrogeno. Questo è veramente il power to the people, l'energia, il potere dato a tutti quanti noi. Tante forze istituzionali, signori, non accettano questa idea, perché il fatto stesso che verrebbe distrutta la gerarchia, no, non piace a qualcuno. Ebbene, questo è un progetto in gioco, molto serio, che potrebbe cambiare la nostra era, potrebbe quindi offrirci una nuova finestra, una nuova opportunità per rifar vivere il pianeta, per proteggere la biosfera, per salvare tante specie, ovvero per condurre e portare al futuro le generazioni del futuro. Ecco il piano che stiamo discutendo e state discutendo qui in Europa, e anche noi negli Stati Uniti abbiamo cominciato a discutere in 23 stati. Chi sono quindi veramente i beneficiari di questa energia? Saranno i paesi in via di sviluppo. Il motivo per cui la globalizzazione non ce la sta facendo, almeno non sta riuscendo a raggiungere tutto l'obiettivo, è che è troppo piccola e troppo elitaria. Questo vuol dire quindi che non possiamo ancora pensare di distribuire tutto a tutti. Sappiamo che siamo globalizzati, sì, ma siamo solo il 23% circa ad essere globalizzati. E perché tutti gli altri non lo sono? Ebbene, non lo sono per un motivo molto chiaro, molto trasparente. Il motivo per cui la gente veramente non ha potere o potenza, semplicemente è perché non riesce ad esempio a leggere, è analfabeta. E sappiamo purtroppo che il 50%, pensate, di chi vive su questo pianeta non ha mai fatto una chiamata al telefono. Un terzo della razza umana, veramente una persona su tre, oggi in questo momento non ha mai avuto o saputo cos'è l'energia elettrica su questo pianeta. Le Nazioni Unite hanno realizzato uno studio in Sudafrica e hanno scoperto che su 100 famiglie che hanno elettricità, 20 sono le nuove piccole imprese che questi cittadini sudafricani riescono a creare. Se l'Europa quindi può creare queste nuove energie rinnovabili, avremo già il famoso pilastro numero 1, energia rinnovabile, quindi l'idrogeno, pilastro numero 2, griglie distribuite, pilastro numero 3, e poi un pilastro numero 4, cioè cominciare a esportare queste tecnologie ed energie. Questo vuol dire dare grande credito all'economia del terzo mondo, questo vuol dire una riglobalizzazione dall'alto, non dal basso, questo vuol dire veramente dare la forza, il potere alla gente. Allora, da dove arriva questa conoscenza che ci serve per fare tutto ciò? Tutta quanta la tecnologia nel mondo sarà una tecnologia che non avrà nessuna conseguenza su quello che faremo o dovremo fare, a meno che cioè non modificheremo la coscienza, la natura delle nostre specie in meno di una generazione. Questo vuol dire che dobbiamo iniziare a fare veramente un grande shift, un cambiamento incredibile dalla geopolitica da una parte verso la politica della biosfera dall'altra, perché sappiamo infatti che qui in Europa sappiamo quello che è successo già nel 1643, giusto? Fin da quel momento abbiamo vissuto nella geopolitica, abbiamo sempre litigato, combattuto, ci siamo uccisi per cosa? Per una regione in più, per un territorio, per un pezzo di terra, per un'energia. Non possiamo permettercelo più questo, signori, perché vogliamo salvare noi razza umana. Bisogna veramente pensare alla biosfera. La biosfera è l'aria, l'ambiente in cui viviamo. Bisogna riflettere, ragionare come siamo, ovvero come esseri umani. Nel 1960 John Fitzgerald Kennedy, un presidente giovanissimo degli Stati Uniti, ha dichiarato quanto segue, ha parlato alla generazione, quella dei baby boomer, ha detto: signori, aiutatemi, aiutateci, perché insieme manderemo l'uomo sulla luna, ve lo prometto, lo faremo in meno di 10 anni. E quindi ha richiesto l'aiuto, la collaborazione dei giovani, ha invitato a studiare scienza, matematica, i corsi che servono, le materie che servono. Tutti hanno risposto positivamente. Quali sono state le conseguenze dell'essere arrivati noi uomini sulla Luna? Ebbene, la conseguenza è la seguente, ovvero che una giovane generazione di cittadini europei potrà adesso essere leader del mondo, ma veramente facendo capire agli altri cosa vuol dire biosfera, e porterà tutti noi verso una terza rivoluzione industriale. Cerchiamo di fare una prospettiva di questi punti e parliamo di conoscenza. Ora, se fate un piccolo sforzo e torniamo in questa piazza, magari decenni e decenni fa, secoli fa, qual era il costrutto di base della conoscenza? Non so, nel Medioevo, magari nel XIII, XIV secolo, come pensava la gente? Ebbene, nel XIV secolo, proprio qui, in questa piazza, la saggezza prevalente, i saggi qui a Modena, era proprio la condizione, questo universale, di tutti quanti noi. Erano tutte le condizioni che servivano per essere, ad esempio, riconosciuti peccatori. Il sogno qual era? Era la salvezza nel mondo a venire, nell'aldilà. Qual era quindi questo collante sociale? Era proprio la fede. E questa fede la trovavamo all'interno appunto delle risorse umane, dei nostri rapporti, delle istituzioni sociali. Ad esempio i filosofi dell'illuminismo, ricordate appunto come ha detto appunto Locke piuttosto che René Descartes o anche Adam Smith, hanno detto: assolutamente no signore, abbiamo noi un'idea migliore. E di nuovo degli europei, voi europei, hanno detto: le condizioni universali sono materialistiche, sono utilitaristiche, ecco quindi la condizione umana esistenziale. Qual è il nostro sogno? Il nostro sogno è il progresso, l'avanzamento economico. il nostro collante sociale è la ragione, quindi è il fatto di poter sapere, contare, ragionare. Tutto ciò si trova all'interno delle nostre nazioni, anche dei piccoli stati, o delle città-stati. A che punto siamo adesso nel 2007 invece? Ebbene, per tutti quanti noi, per le persone che sono post-modernisti, penso che siamo appunto alla fine di quest'era. E poi, sempre di più, purtroppo, scopriamo che abbiamo capito, scopriamo dov'è la condizione umana. Tutti quanti noi, infatti, siamo vulnerabili, siamo tutti vulnerabili.
Mi domando se vogliamo aspettare qualche minuto, magari possiamo fare una piccola pausa, vediamo se smette di piovere.
Il problema è che l'economia, l'economia teoria del potere economico in generale, questo praticamente per me non ha senso, teoria economica, no, non va bene, non ha senso, e non solo la più problema qua, che lo dite anche che sto insegnando. Nessuno cosa era più antica, la teoria economica infatti è basata infatti sulla meccanica newtoniana. Adam Smith e tutti quanti i grandi economisti basavano la loro teoria sulla meccanica di Newton. E anche North Wyatt, il grande scienziato del XX secolo, una volta disse sui suoi letti. Vedete, l'unica volta, l'unica cosa che la meccanica mi dice è quanto veloce fa qualcosa, oppure dove si trova questo qualcosa. In realtà allora l'economia non è portata avanti dalla meccanica newtoniana, sicuramente non è portata avanti dalle leggi della termodinamica, le leggi dell'energia. Ho scritto antropia, qualcuno l'ha letto qualche anno fa, non dico ormai a qualche anno. Allora il fatto è però che i nostri tecnici di ingegneri ne sanno di più di economia, forse rispetto ai nostri economisti. I principi della termodinamica infatti sono molto semplici e ci aiutano veramente a pensare globale. Primo principio dell'energia. Tutta quanta l'energia dell'universo oggi c'è stata e c'è fin dall'inizio dei tempi, ci sarà fino alla fine dei tempi. Noi non abbiamo mai creato energia, né distrutta del tutto, è sempre tra noi, questa è la legge della conservazione. Seconda legge, un principio che riguarda l'energia. Allora, l'energia non è mai creata né distrutta, questo vuol dire però che può cambiare forma, da utilizzabile a utilizzata, dall'ordine al disordine, dalla concentrazione alla dispersione e distribuzione. Cos'è quindi l'antropia? È l'energia che c'è, ma è stata utilizzata, purtroppo dissipata, sprecata. Dobbiamo riciclarla, altrimenti non la riutilizzeremo più. E l'anidride carbonica è veramente la cosiddetta bolletta da pagare per la nostra antropia. Adesso questa non ci serve sicuramente, perché qui, perché vi dico questo stasera? John Locke. Sapete, è uno dei grandi filosofi dell'illuminismo e penso che molto molti di voi lo conoscono, che non è così. Cosa diceva della natura John Locke? Sapete, John Locke diceva quanto segue. Diceva che la natura, in generale, è uno freddo, non è produttiva, è debole, pigra, è ferma, è spreco. Un certo valore, solo quando noi aggiungiamo una forza umana di nostro lavoro, tecnologia, tutto ciò è trasformabile quindi in qualcosa che diventa un oggetto, una cosa da spreco a valore. È una teoria economica classica, normale, che anche l'illuminismo con John Locke. Ma cari amici, signore e signori, i principi della termodinamica sono completamente opposti. Tutto quanto in natura non è sicuramente pigro o fermo, è concentrato, lavora, produce energia, può darci energia. Quando appunto noi utilizziamo tecnologia, ci mettiamo anche nel nostro lavoro, noi certo consumiamo dell'energia e trasformiamo ciò che abbiamo davanti a noi, dopodiché ciò che ci rimane viene dissipato, nascosto o dissimulato dall'ambiente. Allora, cosa vuol dire invece tutto ciò rispetto al nostro prodotto interno lordo? Gli economisti dicono che dovremmo quindi utilizzarlo per misurare la nostra ricchezza, ma in qualcosa lo utilizziamo, sì certo, ma per un valore a breve termine, e anche qualcosa che a breve termine comunque viene dissipato e comunque sprecato e rigettato nella natura. Ripensiamo a queste nostre teorie, pensiamo ai principi dell'energia, solamente così riusciremo a capire perché dobbiamo riciclare, perché dobbiamo diventare sostenibili. Questo vuol dire tanto, vuol dire che tanti economisti, sì, mi spiace dirlo, ma devono tornare a scuola fin dall'inizio.